Allora, direi che possiamo benissimo iniziare. Salutiamo Domenizio, molti di voi lo conoscono o lo hanno conosciuto quando era ragazzino, che poi è partito per il Brasile, dove è rimasto per 31 anni, nel Maranhão, poi ci racconterà qualcosa a lui. E poi è rientrato perché il Fidei Donum, il Donum è venuto a mancare, cioè non c'era più apprezzamento forse laggiù adesso il clero locale, poi cambiano i vescovi, quindi cambiano impostazione, tutto, ci racconterà eventualmente lui. Abbiamo voluto oggi invitarlo perché ci siamo interrogati, come comunità di Rogo, di Guaregna, ma ho sentito anche le altre comunità, sulla problematica della povertà, delle famiglie che hanno difficoltà, problemi anche dal punto di vista materiale, e noi abbiamo dato pacchi in abbondanza in questi anni, un po' tutti, e ci siamo resi conto che qualcuno veniva, prendeva questi pacchi regolarmente e poi magari non ne aveva proprio bisogno, tant'è che in questi giorni Agostino e Anna Maria sono andati personalmente nelle famiglie a verificare un po', e alcuni hanno detto: ma se ci dà un pacco ci fa anche piacere. Quando uno si esprime così vuol dire proprio che insomma a chiunque farebbe piacere ricevere qualche pacco, pensate. E allora ripensare al modo di rapportarsi con questi problemi di povertà, di emarginazione, poi povertà a volte anche a livello di testa, l'incapacità di gestirsi la vita, di gestire le cose, il denaro, con Don Ezio, che ha avuto una lunga esperienza in mezzo ai poveri, e l'obiettivo, secondo quanto sappiamo, conosciamo, era quello di aiutare la gente a tirarsi fuori e poi camminare un po' con le loro gambe, costruirsi una vita, eccetera, un lavoro e mantenerlo, sia secondo me un bel momento di condivisione, no? Di ascolto, di partecipazione, poi di confronto, soprattutto perché tornando dal Brasile, trovandosi qui in una realtà completamente diversa, dove si dicono poveri quelli che insomma poveri non lo sono, ne hanno di cose, di possibilità, di opportunità. Io ero arrivato al villaggio e ho dovuto misurarsi con questa realtà, che era un chiedere, e senza vedere magari un crescere. Ci dirà lui di questa esperienza. L'ho chiamato apposta perché sta portando avanti un'esperienza un po' nuova rispetto alle nostre abitudini e può esserci di stimolo, di aiuto reciproco comunque, perché è sempre un ricevere un dare. Quindi ti ringraziamo Ezio per questa disponibilità e facciamo in questo modo, fino alle 4:30, 5:20 stiamo qui in chiesa, ovviamente lui condurrà un po', non può intervenire al momento in cui ritiene, e poi magari andiamo lì a prenderci un tè e lui va invece a continuare la sua domenica pastorale nel servizio del morto, no? Perché insomma il corovo delle messe, cosa che probabilmente anche non faceva proprio, era lontanissimo da queste problematiche, da questi impegni, ma altro da annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Grazie
a voi, sono contento di essere qui, vedere questa chiesa da questa parte adesso, bellissima, perché il Mario ha dei gusti veramente. Io me la ricordo ai tempi di Don Serralunga, poi era ben diversa. Adesso avete una chiesa che è veramente molto bella. Guardate, sì, Mario ha già detto che alle 5:15 devo essere là a suonare la campana per la corona delle 5:30, poi la corona per una signora che è morta e poi la messa delle 18, ma ne abbiamo del tempo. E poi se rimane qualche cosa su cui volete poi ancora riflettere, troviamo poi un'altra. Sì, oggi è successo questo, anche della corona per questa defunta, e quindi ecco. Parlando del Brasile, sì, lo dicevo giovedì nella riunione del Consiglio Presbiterale, dove sono rimasto 31 anni, però veramente io non ho mai fatto una sepoltura in 31 anni, ma non perché non morisse gente, perché ne moriva tanta, troppa. La parrocchia era più grande di tutta la diocesi, e no, abitanti ne aveva solo più o meno 50.000, però ero da solo su questo terreno enorme, senza l'asfalto. Tutte le strade che conducevano ai villaggi erano piste, quindi quando era il tempo delle piogge potete immaginare che cosa succedeva. Quindi sepolture no, noi facevamo una cosa diversa. Se io ero lì vicino o nella sede, allora prima che lo portassero al cimitero, che era sempre verso le 7 del mattino per problemi di temperatura, che era adesso sono 45 gradi, ma più o meno tutto l'anno tra 40 e 45 in quella parte di Brasile dove io sono stato. Se no, nessun problema, andava, c'era un'equipe di persone, un gruppo preparate, andavano, facevano la preghiera e poi si approfittava la, dove lo volevano le famiglie, avevano preparato un sussidio, io non ne ho più nessuno di questi sussidi, qui ho lasciato tutto là. E partendo da un aspetto della cultura locale, facevamo, ma i laici, queste persone incaricate che lo volevano, 7 riunioni nella famiglia del defunto. I 7, c'era un candelabro con 7 candele. Questo serviva moltissimo anche in termini di riflessione, di vicinanza, eccetera. Sepolture no, non ne ho mai fatte. Solo una piccola parentesi, poi dopo partiamo dal nostro tema. Succedeva anche questo, supponiamo, nella pista principale che dal centro parrocchia mi portava nei villaggi, era un lunedì pomeriggio, io stavo andando con il Toyota, e mi fermano e mi dicono: padre, bisognerebbe andare perché c'è un uomo che sta per morire e vuole il padre. Io ho fatto un piccolo calcolo, se io abbandonavo la pista principale, fossi andato in questo villaggio che era a sinistra, una strada secondaria, eccetera, ci volevano 2 ore per andare, poi altrettante 2 per ritornare nella pista, e poi ci volevano altre 2 o 3 ore per arrivare dove dovevo andare. Quindi non mi è venuto in mente di dirgli: senti, e se venissi domani io ritorno, quindi quando arrivo qui faccio la deviazione, vengo, poi qualunque sia l'ora che io arrivi in casa, non c'erano altre cose segnate. E questo qui mi guarda e mi dice: va bene, vai pure padre, gli dico di aspettare. Sono rimasto un po' lì, però io, il giorno dopo, al ritorno, era più o meno verso le 3 del pomeriggio, sono andato, quindi sono arrivato là verso le 5, e siamo andati in questa capanna, quindi non è che fosse una stanza, era uno dei locali della capanna dove c'era questo signore. Entro, vuole confessarsi, e poi gli do l'estremunzione e la comunione che avevo tenuto con me, perché al mattino avevo celebrato la messa dove ero andato, e poi vado nell'altra stanza e lì l'abitudine è di offrire un caffesino, un piccolo caffè che è sempre lì pronto. Il tempo di prendere un caffè e l'uomo che lo assiste era lì, il figlio, poi padre arriva e dice: morto. E lui, sono rimasto un po' lì e gli ho detto: ma cosa gli hai detto ieri? Gli ho detto: guarda, resisti fino a domani perché il padre non può venire oggi, muori dopo. così con una semplicità, e non erano passati 5 minuti che la persona era morta, veramente. Aveva ottenuto quello che voleva, probabilmente non sapeva neanche più perché vivere, poi tribolato com'era, ma di questi piccoli fatti ne sono successi, parlando della corona per la defunta mi è venuto in mente questo. È chiaro che l'argomento che abbiamo è così profondo, complesso, interessante, avrebbe tanti aspetti da cui, tante prospettive da cui partire, che noi cominciamo a dire qualche cosa, sia qualche cosa del Brasile, ma poi soprattutto qui, qualche cosa del Brasile che ci interessa anche per la nostra esperienza qui. Quando io parlo del Brasile è chiaro che io parlo di quella parte di Brasile che io conosco, che è la parte più povera. Il Brasile è enorme. Lo stato dove io ho lavorato per tutti questi anni si chiama Maranhão ed è uno stato abbastanza piccolo relativamente ad altri, però è grande come l'Italia, quindi solo per avere un'idea del... Ecco, dobbiamo tenere presente che il Brasile è un paese di impoveriti, non è un paese povero, addirittura adesso sta diventando un'economia emergente sul piano mondiale, però è un paese di impoveriti, ossia di persone rese povere dalla volontà di qualcuno e da certe situazioni che hanno delle cause e dei responsabili, ed è un paese di grandi disuguaglianze sociali. Gli ultimi anni che io ho vissuto questa cittadina Caxias, però io ero tutto nei villaggi e poi gli ultimissimi a San Luis per il seminario che bisognava fondare, era chiarissima la disuguaglianza sociale. Le tecnologie dell'ultima ora insieme agli analfabeti e a quelli che ancora non avevano la luce elettrica e altri che invece erano in possesso delle tecnologie più sofisticate. Ecco, se io penso che i primi anni lavoravo in un posto dove per trovare un telefono dovevo fare 100 km per poter telefonare, ecco, poi i telefonini che vedevo negli ultimi anni con addirittura Skype, io non so bene come si usa, ma e internet eccetera, però questi mezzi chi li aveva? Una piccola minoranza di persone, e quindi le disuguaglianze sociali erano molto più, sono ancora molto più vistose che non da noi, insieme a persone che possono permettersi hotel da più o meno 800 euro la notte, c'erano persone che passavano anche 3 giorni senza mangiare o che curavano l'appendicite con una cibaggina, perché era l'unica cosa che riuscivano ad avere, a comprare. Ecco, quindi è un paese pieno di contraddizioni. Dopo il Vaticano II, che nell'America Latina ha avuto una ricezione ancora molto, molto più autentica che non in Europa, e quindi dopo Medellin, che è una città dove si è riunito tutto l'Episcopato dell'America Latina nel 68, proprio per vivere il concilio dentro la realtà. E dopo Puebla, nel 79, ecco, la Chiesa ha veramente fatto la scelta dei poveri. E l'ha fatta non a partire da ideologie strane, da sociologie un po' sospette, ma a partire dalla ecclesiologia del Vaticano II, della Lumen Gentium e della Gaudium Spes. La Lumen Gentium che mette, che è il documento sulla la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che preferisce tra tutte le immagini con cui descrive la Chiesa quella di popolo di Dio. E non è a caso, adesso non possiamo fare ecclesiologia qui, ma proprio da questa concezione di popolo di Dio in America Latina hanno capito che il popolo di Dio era un popolo di poveri, e non per questioni così genetiche, come uno nasce con gli occhi azzurri, ma poveri perché impoveriti, e quindi la Chiesa, che non vuol dire tutti, né tutti i vescovi, né tutti i sacerdoti, eccetera, però in documenti ufficiali ha fatto la scelta dei poveri. Mentre in Europa, nonostante fosse stato il desiderio di Papa Giovanni, volevo che questo fosse uno dei temi centrali, il cardinale Lercaro di Bologna ha fatto di tutto, degli appelli estremamente interessanti, perché si dedicasse, fosse il concilio dei poveri, senza riuscire. Però dai documenti del Vaticano II questo viene fuori tranquillamente. Nel terzo incontro, nella terza assemblea dell'Episcopato latinoamericano fatta a Santo Domingo, quando si parla della carità, ecco, la si descrive a tre livelli o a tre dimensioni o tre aspetti, fa poi lo stesso. La carità intesa come assistenza, la carità intesa come promozione umana e la carità intesa come liberazione. Traducendo queste idee un po' in termini molto semplici, io quando le spiegavo poi un po' ai nostri animatori di pastorale, dei quali la maggioranza al massimo aveva la terza media, niente di più, dicevo, l'assistenza, potremmo usare l'espressione, è dare il pesce a chi ha bisogno del pesce. La promozione umana sarebbe un secondo passo, quello che diciamo, non basta dare il pesce, è meglio insegnare a pescare, così poi la persona diventa autonomamente capace di. Però riflettendo e andando più a fondo, non basta neanche aver imparato a pescare e avere, come si chiama, la lenza, eccetera. Perché? Perché il fiume dove si pesca, o il mare, là in oceano dove si pesca, può essere inquinato, anzi è inquinato, quindi peschi del pesce inquinato che poi ti fa male. Bisogna anche, proprio come espressione della carità, cercare la liberazione. La liberazione, che poi vedremo dopo, dalle situazioni, dalle cause che producono la povertà. Bisogna arrivare a quella che là si chiama libertação, io credo che la parola giusta qui sia liberazione, anche se a volte può essere legata a qualche situazione storica che non la spiega bene. Quindi l'assistenza è sempre necessaria, sempre, ci saranno sempre dei casi in cui bisogna intervenire. Quante volte io vedevo, perché io sono sempre vissuto in mezzo ai poveri, meno gli ultimi 6 anni, nei quali per obbedienza ho dovuto vivere in seminario, cioè fare il seminario perché non c'era. Ecco. È inutile chiedere a una donna piena di figli che non sa se il giorno dopo avrà fagioli e riso per dar da mangiare ai figli e mangiare lei, chiedere che alla sera venga alla riunione in cui si parla di rivendicazioni o si parla di organizzazione o anche semplicemente di lettura del Vangelo, di riflessione sul Vangelo, perché la sua testa non è capace di nessun altro sogno se non fagioli e riso per il giorno dopo, visto che, cosa che noi non sempre riusciamo a capire perché forse, grazie a Dio, non abbiamo mai vissuto questa situazione. Ma quindi a volte l'assistenza è necessaria, è l'unica cosa che si può fare, anche perché la persona se no non ha neanche la forza di stare in piedi, non ha neanche la forza di camminare. Per dare un esempio, c'erano due giovani, due ragazzi molto buoni, in una delle periferie della parrocchia. E io mi stupivo perché ne vedevo sempre solo uno alla messa della domenica. E quando c'era uno non c'era l'altro, e quando c'era l'altro non c'era il primo. Fino a quando un giorno gli ho chiesto la risposta: ma sai padre, noi abbiamo un solo paio di jeans e quindi quando lo usa uno, l'altro sta a casa. Perché fino ai 10 anni, per la cultura, sì, puoi anche andare in chiesa con i calzoncini corti, ma dopo i 10 anni, 10-11, non è più, nessuno va con i calzoncini corti, sembra essere un bambino o un ritardato. Quindi, difatti, là si stupiscono, in questa parte di Brasile, non al sud, la parte più industriale, eccetera. Quando arrivavano i miei amici, fratelli, i miei amici, eccetera, che li vedevano venire in chiesa con i calzoni corti, calzoni molto belli, eccetera, ma corti, perché per loro, però ritornando, ecco, la situazione era, se uno vestiva i jeans, i calzoni lunghi, l'altro doveva stare a casa. In questo caso è inutile, e anche un po' assurdo e un po' cattivo aspettare, adesso scusate le parole, solo per capirci, non è, che la rivoluzione cambi le cose. Per lì devi cercare di trovare il modo di dare anche al secondo un paio di calzoni per poter venire alla messa. Quindi non pensiamo che l'assistenza sia un livello imperfetto di carità, eccetera. Non è sufficiente e non basta. E a volte è anche un po' pericolosa quando crea dipendenza, però può essere un aspetto. Ricordatevi questo esempio. Ecco, anche la promozione umana, che vuol dire, per esempio, aiutare dei ragazzi a essere in grado di sostenere dei concorsi per trovare lavoro, quindi fare dei corsi di formazione, per degli adulti fare dei progetti per cui imparino a coltivare in una forma più produttiva o altre cose, e aiutare qualcuno a saper leggere, scrivere e poi magari a professionalizzarsi un po', anche questo è importantissimo, ma da solo non basta. Non basta anche perché è solo una, io dico solo aspetti, non tratto a fondo tutti i problemi, perché la persona che ha potuto avvantaggiarsi, supponiamo, dei corsi e a trovare un lavoro, poi dopo può benissimo anche aver dimenticato tutti gli altri. Abbiamo trasformato un povero in un piccolo borghese, parlando dal punto di vista cristiano, in un egoista, in un individualista che non si interessa più e non si interessa assolutamente degli altri, non vive la solidarietà. E quindi anche questo, ecco, e il terzo livello della carità nel documento di Santo Domingo lì dell'Episcopato, la liberazione. Parlano lì in brasiliano a caridade libertadora, per noi sarebbe la carità liberatrice, se c'è questa espressione. Ecco, e dobbiamo renderci conto che questa dimensione in maniera perfetta, completa, solo alla fine dei tempi, solo in cielo. Solo in cielo noi saremo totalmente liberati, eccetera. Però è una dimensione che deve già essere resa presente oggi, senza la scusa, oh ma tanto anche se noi, eccetera, però in quell'altro posto le cose non cambiano mai. Tutto bene, il regno di Dio nella sua dimensione di perfezione, di completezza, solo alla fine. Ma questo non significa che non dobbiamo impegnarci di renderlo presente qui. Il regno di Dio comincia nel tuo cuore, nella tua famiglia, nel tuo ambiente. E in Brasile, concretamente, abbiamo lavorato sempre per queste tre dimensioni. L'assistenza non è mai mancata. ed era anche solo in termini di salute, pensate, io avevo 108 chilometri di parrocchia nella parte dei villaggi, ecco, e mai e poi mai un medico andava. Anche lì nella periferia delle città il medico non va nelle case, sono i malati che devono andare o all'ospedale o nella clinica privata lì, e quindi pagando. Quindi pensate quante cose abbiamo dovuto fare per venire incontro un po' a questi problemi di salute, dalle farmacie comunitarie ai corsi popolari e tantissime altre cose. Quante volte abbiamo dovuto fare nascere dei bambini là, andavi per la messa e poi dopo c'era nessuno che veniva perché c'era nella capanna là, e quindi bisognava far nascere dei bambini e tante altre cose. E in termini di promozione umana, prima di tutto l'aspetto della formazione dei laici e delle laiche, e poi quanti corsi abbiamo proprio dato a tutti i livelli, dalla salute all'alimentazione, alla scuola, ci sono ancora due progetti funzionanti là per la scuola, poi la problematica sindacale per riuscire a la categoria dei contadini e l'altra categoria era dei professori, degli insegnanti, ecco, a rivendicare un po' i loro diritti, hanno che essere sempre, e poi anche l'educazione politica, la coscientizzazione. Notate che io sono arrivato in Brasile che eravamo ancora in tempi di dittatura, adesso non è più, però quanto lavoro di base è stato necessario per poter aiutare le persone a capire che bisognava cambiare. Ecco, poi ritorneremo al Brasile quando volete, perché se comincio a parlare di Brasile non finisco più, quindi in Italia, al villaggio, dunque io sono ritornato in Italia perché anche dopo 31 anni o rimanevo là fino, mi lasciavano là fino alla fine, se no, anche perché la regola è per i figli dei 10-15 anni al massimo, poi è ritornare ed essere sostituito da un altro. Però cosa è successo al tempo del vescovo Giustetti? Che nelle terze non c'è nessuno che vuole, io tutti i giovedì santi lo dico che se c'è qua, però vuoi stare ancora un po'? Dico, ma certo che ci sono, e volentieri. E poi dopo, quando è arrivato il vescovo Romano, è chiaro che ma qui siamo già al di là di tutti. Però il vescovo che adesso è morto, mi è dato impressione, poi è morto, è venuto su proprio esattamente a chiedere che io potessi rimanere là, e a me aveva chiesto di lasciare la parrocchia e di andare a cominciare questo seminario in tutti i sensi, dalla struttura a... perché prima c'era un unico seminario per tutto il Maranhão, 11 diocesi, ed era una caserma, non era un luogo di formazione. Quindi i vescovi cosa hanno deciso? La scuola rimane una sola, perché nessuna diocesi avrebbe potuto organizzare una facoltà di teologia, nessuna. Però ogni diocesi doveva avere il suo seminario inteso come casa di formazione. Alla facoltà semplicemente si andava al mattino, si ritornava al pomeriggio, ma tutto il resto doveva essere. E lì noi non avevamo assolutamente neanche una stanza per questo, e poi c'erano un po' di problemi. Ad ogni modo io poi ho potuto ancora stare lì 6 anni, poi è cambiato vescovo perché è andato in pensione, questo che 3 settimane fa è morto, e nuovo arrivato, molto giovane, brasiliano, religioso, religioso vuol dire di congregazione, quindi con la possibilità di avere vari altri aiuti. E poi ho percepito subito chiaramente una diversità enorme di impostazione, perché al primo colloquio che abbiamo fatto mi ha detto che io avrei dovuto controllare tutta la posta elettronica dei computer dei seminaristi, perché è chiaro che alla facoltà non accettavano nessun lavoro scritto così a mano. Bisognava presentare tutto con il computer. Allora abbiamo dovuto comprare anche questi, eccetera. E il vescovo voleva che io controllassi, e lui mi spiegava anche con che metodo, io che so usare tre cose. Ho mandato tutti i seminaristi a fare i corsi, e poi abbiamo comprato i computer, perché oramai, senza questo, anche in vista dell'apostolato futuro, io ho detto, ma io non lo farò mai questo. Andare a controllare quello che ricevono e quello che scrivono, no. Ma questo per dire solo un aspetto, e allora poi ho percepito chiaro che invece di aspettare ancora un anno, che sarebbero finiti 7 anni, era meglio che io venissi via prima. Quello era una cosa e poi altre. Bene, quando sono arrivato in Italia, poi avevamo combinato con il vescovo che mi lasciasse perlomeno un anno senza nessun impegno fisso per poter fare questo passaggio duplice dal Brasile in Italia e poi dall'Italia che io avevo conosciuto 31 anni prima, quando ero viceparroco, eccetera, all'Italia di adesso, che è ben diversa. Combinato, ma poi dopo è successo che il parroco del villaggio è morto e quindi non ho potuto fare tutto l'anno. Io avrei voluto, e avevo detto, guardi, io sono prontissimo ad andare in parrocchia, però ne vorrei una piccola, perché ormai l'età un po' c'è, e dove non ci sia niente da costruire, che ho dovuto tra l'altro costruire anche adesso, fino alla fine. E poi invece sono finito in una parrocchia che non è piccola, e dove a partire dai tetti abbiamo dovuto cominciare a... Ma tutto bene, sono anche contento, non di dover costruire, ma della parrocchia. E quando poi ho accettato, il vescovo mi ha detto questa cosa, guarda, visto che hai accettato, adesso ti dico, ci sono dei debiti, però la gente brava verrà e poi tu hai un'esperienza anche di Brasile. E soprattutto per quel che riguarda la carità, eccetera, devi fare attenzione, evitare, non dare più assolutamente niente tu. E mi ha fatto una lista di 5 cognomi che sono quelle famiglie che girano tutto il Biellese, che da anni non lavorano, queste poi parleremo. Guarda che con Don Piero gli hanno rovinato la vita perché lui non ha saputo essere, non solo gli ha portato via tutto, ma non, a parte picchiarlo, come poi ho verificato che le aveva prese diverse volte, eccetera. Ecco. E io poi dopo ho pensato un po' prima di dover assumere, allora che cosa ho fatto? Questo. Primo, la carità deve essere centrale, ma centrale veramente non solo in Brasile, non solo al villaggio, ma dappertutto. E i motivi sono tanti, ricordiamone qualcuno, che prendiamo dall'ispirazione di fondo che è la parola di Dio. Da questo vi riconosceranno, se vi amerete. Ricordiamo la parabola molto conosciuta del Samaritano. Come finisce? Va e fa anche tu la stessa cosa. Poi tra i 1000 testi che potremmo citare, ne ho scelto uno di Isaia, perché anche voi che siete abituati a seguire tutti quegli incontri e poi corsi biblici, eccetera, saprete molto bene che in fondo sono pochi contenuti articolati dalla parola di Dio. Leggete e rileggete i Vangeli, poi cercate di capire le cose che si ripetono costantemente, non sono poi tante. Quindi questo ci aiuta anche a capire che l'evangelizzazione non è questione di indottrinare, è questione poi di andare all'essenziale. E l'essenziale non è poi così complicato come il catechismo della Chiesa Cattolica e altre cose che alcune persone non potranno mai imparare. Questo testo, vi leggo solo alcuni spunti, è in Isaia al capitolo primo. Dice: perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di pinguini e vitelli, il sangue di tonni e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Io, è Dio che parla, il libro del profeta Isaia, ma è Dio che parla. Quando venite a presentarvi a me, ma chi richiede a voi questo? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I novilunni, i sabati, le assemblee sacre non posso sopportare. Non posso sopportare, notate bene qui, delitto e solennità. Come dire, fosse applicato alla situazione di oggi, non posso sopportare grandi processioni, incontri internazionali, siano delle famiglie, siano dei giovani, eccetera, insieme a delitto. Poi dice: io detesto i vostri novilunni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarlo. E quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Poi dice: lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Orfano e vedova erano le due categorie. Tra i poveri di quel tempo, i più poveri. Quindi, poi dopo ricordiamo, dicevo, i contenuti articolati dal Nuovo Testamento non sono poi tanti. Gesù, Matteo, misericordia io voglio e non sacrifici. E poi ricordiamo ancora anche Osea e tante altre cose, adesso non abbiamo, potremmo, se ci distendiamo troppo sui patti biblici, non. Allora, io ho deciso che la prima cosa che avrei fatto in quella parrocchia era mettere al centro l'impegno della carità, però riorganizzandolo. Anche perché ascoltando le persone che da anni lavoravano o nel centro di ascolto, il quale però funzionava solo 2 mesi all'anno, i 2 mesi in cui riceveva i soldi dalla fondazione. Finiti i soldi, c'era più nessuno che andava, più nessuno che apriva. Quindi non era un centro di ascolto. E quelli che lo, persone buone che l'avevano fatto, non ne potevano più, non ne volevano più sapere. Anche perché fin quando c'era vivo Don Piero, un po' per attenzione a lui, resistevano. È la stessa cosa nel banco alimentare. Supponiamo su 20 di persone che sono impegnate nel banco alimentare, ma ce n'erano 10 che erano, come hanno detto loro, completamente desmotivate e con voglia di piantare di tutto. Frustrate da questo lavoro, dal modo in cui facevano questo lavoro. Quindi io ho capito che il primo problema era organizzare il servizio della carità. Anche perché, a differenza di Don Piero, io non è che avessi soldi, le pensioni non ne ho ancora, neanche una, perché per un errore fino a 68 anni compiuti probabilmente, ecco, e non avevo lo stipendio della scuola, eccetera, cose che però Don Piero non ha mai usato per sé, morto senza una lira, ma gli divoravano questo tipo di persone di cui parleremo dopo. Infatti una delle cose che chiedevano a me, ai primi mesi: ma e tu la pensione dove ce l'hai? Io dico: non ce l'ho. Ma i soldi? Ma non ne ho. Ma allora cosa sei venuto a fare qui? Servi a che cosa? Ecco, un po' questo era un aspetto della mentalità, ma ritorneremo. Ecco, allora io ho deciso di organizzare la prima cosa, il servizio della carità, secondo i criteri della Caritas. In Brasile era da un certo punto di vista più facile organizzarli, perché lo conoscevo molto bene, ormai erano anni. Qui io non sapevo molte cose, allora che cosa ho fatto? Ho chiamato il mio amico Don Perini, il quale è venuto a fare con la sua competenza grandissima 4 incontri sulla Caritas, sulla carità, la Caritas, eccetera. E poi io ne ho fatto ancora uno pratico, proprio molto concreto, e siamo partiti. Inizialmente siamo partiti così. Io ho detto, anche grazie a quello che il Vescovo mi aveva detto, io non do niente, anche quando avrò qualche cosa. Difatti io ancora oggi non do nessun denaro a quelli che vengono. Infatti adesso sono uno o due al mese che tentano ancora, mentre i primi mesi erano 7, 8, 9 al giorno, con delle storie raccontate da, ecco, e a tutti io dicevo, guardate, bisogna passare dal centro di ascolto. Io non amministro soldi, neppure a verità. E quello che io potevo, quello che riuscivo ad avere, era dato al centro di ascolto, il quale con certi principi e con il quale poi io mi trovavo, continuo a trovarmi, una volta al mese, a volte anche di più, quando loro ne hanno bisogno, per esaminare i casi, a riflettere sulle problematiche. Ecco, questo fatto che io non davo niente, li ha in qualche modo, non dico obbligati, ma costretti a passare via centro di ascolto, il quale non dava mai subito soldi o cose, ma abbiamo riorganizzato un po' tutto, quindi le schede, la situazione, lo stato della famiglia, il reddito, facendo fotocopie di tutto, eccetera, poi verificare chi lavora, chi non lavora, i rapporti con le assistenti sociali, eccetera. Abbiamo riorganizzato un po' tutto questo. Non è stato niente facile. Poi abbiamo fatto in modo di lavorare in rete, collegati, centro di ascolto, banco alimentare, banco dei vestiti e tutto. Io più assolutamente non ho dato niente, perché se no cercavano tutti di dribblare questo lavoro serio che il centro di ascolto stava facendo e inventando delle cose. Non è stato niente facile, non lo è ancora, dopo dico qualche esempio. Però attraverso questa decisione, che tutto passa attraverso il centro di ascolto, il quale ascolta, registra un po' tutto nelle varie schede, lo stato di famiglia, i redditi, il fatto dell'assistenza sociale, eccetera, ecco, allora le persone hanno dovuto capire che non funzionava più così. Vado, chiedo, batto i pugni, perché li battevano proprio, a volte anche sulla faccia di qualcuno, prendo e vado. Era questo lo schema in cui funzionava. E oramai, anche perché questo gruppo di famiglie, che tra l'altro il Vescovo aveva caratterizzato bene, e non è per il fatto di essere meridionali, perché gli altri meridionali del villaggio, ma meridionali di quella cultura lì. Sono un po' tutti con questa cultura, per cui la donna, se vuole essere in gamba, deve rubare, è l'incarico di rubare della donna, l'uomo non deve lavorare, se va in prigione è, ma sai, io sono appena uscito dalla prigione, io sono un uomo. Ecco, la mentalità è: io ho diritto di ricevere dal comune, dal sociale e dalla Chiesa quello di cui ho bisogno per vivere con i figli. E non lavorano, passano il tempo al bar. Adesso qualcuno tentava dare una giustificativa, ma sai, è là che possono apparire delle richieste di lavoro, ma non è assolutamente vero. Per cui al bar adesso, i due bar che ci sono là vicini, reclamano anche perché guadagnano meno, perché ricevendo meno soldi non vanno più a fare la colazione al bar, perché verificato, non da me, ma da questi volontari, queste persone, c'erano delle persone che passavano settimane intere andando a fare colazione in 3 o 4 al bar, cappuccino, brioche e grappa. Ho fatto un calcolo, erano 3 euro per colazione ognuno. Se erano 3, erano 9 euro al giorno, moltiplicate per 6, poi per 4 settimane. Se invece fanno la colazione a casa, un po' di latte, di caffè, un pezzo di pane, come facciamo tutti, non so. Però la mentalità era questa. Come pure, macchine assurde, BMW, si dice così, Mercedes e macchinone. Io, poi loro ti dicono, ah, ma tanto ce l'hanno tutti, come ce l'hanno? Ah, ma l'ho comprata di seconda mano. E la benzina è di seconda mano? E l'assicurazione è di seconda mano? Per cui ci sono delle scene che erano un po' assurde. Arrivavano la macchina, a volte io per il motivo del catechino ci ero lì fuori che potevo vedere, il marito rimaneva in macchina, scendeva la moglie, Malboro in bocca, non una nazionale che costa meno, una Malboro, poi quella cosa qui nelle orecchie ascoltando musica eccetera, con vestiti tutti di cuoio, scarpe con un tacco non so di mezzo metro, e andavano giù a prendere il pacco. Oppure venivano a chiedermi 300 euro, io conto solo cose capitate, tra tante. Ho giocato le macchinette, ne ho perse, adesso devo andare a casa, dammi 300 euro. Quindi per dire la mentalità. L'altro, don, ho bisogno di 3.000 euro, passo lì fra 5 minuti. Così, tranquillamente, senza nessuna, ma senza... E quindi la situazione di questo gruppo è proprio questo, abituato a ricevere tutto in parrocchia, si va per che cosa? Al centro di ascolto si va per che cosa? Dire ho bisogno di tanto, oppure portare le bollette che non riceviamo più, rimangono con loro, no, prendono una nota di quello che c'è, eccetera, ma al massimo fanno una fotocopia, le bollette stanno, perché l'abitudine era, arrivavano lì con un mazzo di bollette, appena arrivato, c'era ancora anche Dostè, aperto un cassetto mi ha fatto vedere queste qui, e ci sono tutte bollette da pagare, che il don è morto, non ha fatto tempo, con bollette di un mese, più di 5.000 euro, sono cose un po' assurde, con delle esigenze e con delle un po' strane. Io che ero abituato a vivere in mezzo ai poveri che passavano anche 3 giorni senza mangiare, e questi qui che poi qualcuno aveva visto buttare via roba del pacco perché non era di marca, non era quella che volevano loro, non era l'olio che siano solo le marche italiane, e non era la pasta che... Allora io mi sono trovato davanti a questa situazione. Situazione parrocchiale, l'assistenzialismo totale e solo, al punto che gli operatori della carità erano stanchissimi, non ne volevano più sapere, volevano smettere tutti forse no, ma la maggior parte, perché erano estremamente frustrati e anche maltrattati da questa gente che andava là e minacciava. E questo non è, io non sono andato in quest'ora, sarà un mese fa, perché uno di questi, una signora di 81 anni, la mamma della Giovanna, che tu conosci, della Giovanna che era stata della catechesi, dell'ufficio. La signora di 81 anni con una testa molto lucida, ma che sta su perché va con due canne, due bastoni, quindi basta toccarla che cade. Urlare, minacciarla, io non ero lì, poi venuto il giorno dopo a contarmi. E allora io l'ho chiamato, mi hanno detto quattro, con molta calma, con molta educazione, però chiare e tonde, su. E poi abbiamo fatto un esposto alla questura, che non è denuncia, assolutamente no. Infatti sono andato l'altro giorno, poi mi hanno chiamato, poi mi hanno chiamato, dobbiamo continuare? No, 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 va bene così. L'importante era dare l'impressione che qui ci sono delle persone serie, che devono essere rispettate, perché noi come rispettiamo anche la persona più... però loro devono rispettare persone che tra l'altro danno tutto il loro tempo libero e anche soldi eccetera eccetera, e che non si poteva venire lì fare, come dicono loro, scusate la parola, tutto il casino che vogliono, ecco. E un altro, adesso questo qui devo ancora chiamarlo, la settimana scorsa io non c'ero, e gli spiegano, e poi vedremo dopo, che questo è uno dei criteri della Caritas nazionale che dobbiamo adottare anche noi, che era già stato aiutato abbastanza, che adesso avrebbero sospeso l'aiuto, perché ce n'erano altri. Che tra parentesi che capita che supponiamo quel mese abbiamo 1.000 euro e qualcuno dice no, devi darli a me, ma se sono 20 che questo mese hanno bisogno, si divide secondo... No. Quelli là non hanno bisogno, chi ne ha bisogno sono io, dovete dare tutto a me, bisogna essere pronti a tutto, ne siamo, senza giudicare, però la realtà è questa. Ecco, e quindi persone, adesso dicevo questo caso di un signore, io conosco più o meno, il quale quando gli ha detto questo ha cominciato a urlare, a rovesciare tavoli, a aggredire le due donne, per fortuna che una è riuscita uscire, chiamare i due uomini che erano sopra facendo anche loro ascolto, e allora quindi bisogna anche, non dobbiamo santificare i poveri, perché Gesù non li ha mai, abbiamo mai detto che i poveri sono santi, noi li dobbiamo amare e accettarli come sono per cercare di, però non santifichiamo mai. La povertà non è una cosa bella, la povertà come stile e virtù sì, ma la povertà intesa come mancanza di quello che è essenziale non è, è una mancanza di dignità umana. Gesù dice sono venuto perché tutti abbiano la vita e una vita dignitosa, quindi la scelta è la scelta dei poveri contro la povertà, non dobbiamo equivocare, però scusate, ecco. Quindi c'erano molte persone pronte ad approfittare, per esempio una finestra da cui si percepiva questo, non hanno mai lasciato nessuno dei volontari andare a casa loro, a portare, non hanno mai aperto la porta, perché? Perché non vogliono che vedano, io non so, ma probabilmente qualcuno dice nelle televisioni e negli elettrodomestici che forse hanno anche altre cose, cose di contrabbando, droga, eccetera. Io non so perché non, io non sono ancora andato, perché probabilmente non mi accetterebbero anche lì, come non accettano i volontari. No, se non puoi venire te lo porto io il pacco. Assolutamente no. Ecco, quindi persone che, e che non erano abituate a espongono i loro problemi per essere aiutate a uscire dai problemi, ecco, ma semplicemente distribuzione. E poi oltre a questa situazione tipica del villaggio di questo gruppo, che però è numeroso, a parte che poi ci sono tutte le altre persone, sono anche molto, molto buone, molto in gamba, non è che il villaggio si identifichi con questo gruppo, però è stato, qualcuno dice, un errore del comune tanti anni fa, che ha ghettizzato, ha preso tutte questa categoria di persone, le ha messe tutte nello stesso posto invece e quindi che continuano a sposarsi tra di loro. E poi arriva, solo per distrarsi un momento, martedì di una certa settimana arrivano riunioni di preparazione al battesimo che avremmo fatto la domenica dopo. Quindi papà, mamma, padrino e madrina, ci sono tutti. Domenica, l'ora del battesimo, io non vedo più né il papà né il padrino, chiedo e la moglie mi ha detto, il marito era in prigione e l'altra il padrino in Francia, ma in Francia è un'espressione per dire in prigione lì, in quella, quindi ma come niente, quindi è una mentalità un po' strana, è un gruppo che probabilmente c'è solo lì al villaggio caratterizzato così, però problemi del genere ci sono dappertutto. Poi c'è una congiuntura generale. La situazione generale è di crisi, crisi economica, contrazioni delle risorse. Don Piero Gemello riceveva abbastanza soldi da alcune entità che adesso hanno diminuito fino a che non ha più dato niente. Manca lavoro e manca proprio. Ci sono molte incertezze sul futuro e questo crea gravi disagi. Sulla mancanza di lavoro è una realtà da una parte, in rapporto a questo gruppo, però anche questo risvolto. Uno mi dice, 4 anni che io non trovo più lavoro, che... ma guarda, se sono 4 anni, probabilmente perché non lo cerchi o lo cerchi male. Infatti subito dopo è venuto fuori, io ho una mia dignità, o trovo il lavoro da muratore specializzato, pertanto allora se no io non mi abbasso. È chiaro che in questa crisi, in cui anche l'edilizia è molto in difficoltà, molto in crisi, un lavoro così, io ho detto, ma guarda che se tu pensi alla dignità in forma diversa, ecco, eccetera, eccetera, allora magari un piccolo lavoro il lunedì lo trovi, poi magari martedì, mercoledì no, ma un'altra mezza giornata da fare il giovedì e poi... e così guadagno qualche cosa, perché sono mica matto. Allora io dico, va bene, se questa è la tua scelta, libero di farla, però non devi esigere che gli altri paghino le conseguenze di questa tua scelta. Come pure mi ha detto sempre questa persona, ecco, io quando sono a casa, adesso no, mi hanno tagliato la luce, e i miei figli che dicono, papà, ma come mai non possiamo vedere la televisione? E mi piange il cuore, eccetera, eccetera, e mi sento... E io gli ho detto, guarda, molta calma. Io ho passato anni in Brasile dove non c'era neanche la luce elettrica, non solo non c'era la televisione. E io non sono morto, i bambini che c'erano là erano felicissimi di giocare, eccetera. Tu dovresti cominciare a fare così. Radunare questi tuoi figli, chiedergli scusa per tutti questi anni in cui non hai mai fatto niente e promettere loro che a partire da domani, invece di girare tutte le parrocchie e tutte le istituzioni, ecco, a chiedere, cominci a lavorare, perché guarda che io i veri poveri li conosco. C'erano persone, ma tutti i giorni ne incontravo, che erano 3 giorni che non mangiavano più. E lui, oh, ma anch'io dopo ogni tanto faccio digiuno. Tutto bene, fai proprio bene, perché grasso come sei ti fa solo del bene, ma quello che devi fare è lavorare e capire che la tua dignità è qualcosa di un po' più serio di quello che tu dici. Per dire, situazioni così in un modo o nell'altro, un'altra mi dice, ma tu non ce li dai i soldi dopo, no? Allora cosa ci stai a fare qui? Per fortuna che ogni tanto, quando non sono molto stanco, la battuta non mi manca, così sorridendo mi dico, guarda, quando avrai bisogno di confessarti, vieni, io sono sempre confessato, ma sei matto. Poi ho detto, e poi vedrai che fra un po', non adesso, che più avanti organizzeremo dei corsi per imparare a cucinare bene, a cucire, per imparare ad amministrare bene i soldi a non sprecarli in tante cose inutili, eccetera. Vedrai, ci partecipi poi, tutte cose che abbiamo fatto in Brasile. Io, ma ho mica tempo da perdere, io devo andare in giro. Molto bene, puoi continuare. Sorridendo gli ho detto, però non devi poi esigere che gli altri lavorino per loro e per te. Se tu vuoi continuare a vivere così. Ecco, questa situazione che abbiamo nelle varie parrocchie, io parlo del villaggio perché adesso sono là, non può essere affrontata solo con un impegno assistenziale. Richiede un impegno sociale che abbia come obiettivo quello di consentire ad ogni famiglia di provvedere a se stessa con il proprio lavoro. In Brasile, per esempio, uno dei progetti, ero poi arrivato a comprare non so quanti computer perché i ragazzi poveri potessero anche loro imparare, perché se no la situazione era sempre di svantaggio. Quando andavano a presentarsi per un'intervista o per un piccolo concorso, quelli che erano figli di persone più o meno erano sempre in vantaggio su di loro, e loro niente. Quindi non è che io sia contro queste cose, al contrario, però noi dobbiamo, ecco, lavorare per mantenere uniti quei tre aspetti della carità di cui parlavo all'inizio. Io trovo che c'è negli Atti degli Apostoli un brano che potrebbe servirci molto, ce ne sono tantissime nella Bibbia, stavolta mi è venuto in mente questo, quindi, che è Atti 6:1-7. Non lo leggiamo perché sono sicuro che lo conoscete a memoria, il tempo è poco. È quello della scelta dei diaconi della comunità di Gerusalemme. C'è un problema che le vedove di una certa origine sono trattate diversamente dalle altre, quindi un conflitto sociale. Cosa fanno gli apostoli? Non è che si mettono loro a servire in tavola, eccetera, eccetera. Scelgono delle persone e probabilmente poi li preparano, oltre al fatto che erano già preparati, se ne scelgono per questo servizio, e affidano loro questo compito. Dice, perché noi dobbiamo essere preoccupati con l'evangelizzazione e la preghiera. Il nostro compito di apostoli non è quello di servire al problema delle mense, però il problema del cibo è importante. E allora questo cosa ci dice? C'è un bisogno al quale la pubblica amministrazione non riesce a dare risposta. Queste qui sono riflessioni mie, come succede così. Quindi pensiamo un po', Ronco, Cossato, sia il posto dove voi lavorate, i bisogni che ci sono. E la prima cosa, l'attenzione ai bisogni. Bisogni che dovrebbe essere la pubblica amministrazione che se ne prende carico, ma o per motivi politici oppure per adesso anche difficoltà economiche non dà risposta. E questo brano ci fa vedere la Chiesa che si occupa dei poveri del tempo. Nel caso lì erano le vedove di origine greca, e noi dobbiamo chiedere quali sono i poveri, soprattutto poi le nuove povertà emerse in questi ultimi 20 anni. La Chiesa non si rifugia in uno sterile "non mi compete", anche perché era ancora molto vicino il tempo in cui Gesù, a quegli apostoli che gli fanno notare, Gesù, sta diventando buio e questa gente mandali via, perché vadano nei villaggi vicini comprare il cibo. E la risposta di Gesù qual è? Dategli voi stessi da mangiare. Non dovremmo mai dimenticare questo. Gli apostoli che reagiscono con la mentalità dominante per il tempo, come mandali via perché possano comprare, quindi soldi, questi da mangiare. E Gesù che dice: no, il problema della fame di questa gente è vostro. Siamo noi come Chiesa che dobbiamo anche farci carico di questi problemi. Quindi la Chiesa in quel caso si attiva, i diaconi con funzione sociale, non come a volte capita oggi, i diaconi che fanno funzioni liturgiche solo, diaconi con funzione sociale, perché la diaconia, il diaconato è proprio per essenza una animazione della carità nella comunità ecclesiale. Non è un abbellimento delle cerimonie, uno in più vicino al sacerdote. Il risultato, guardate bene, leggete poi questo testo, perché basterebbe per fare un ritiro di un giorno. Il risultato non è lo specifico della, non è la perdita di quello che è specifico della Chiesa, ma addirittura l'aumento significativo dei credenti. La conclusione qui arriva alla parola di Dio. E il Signore aggiungeva poi ogni giorno persone, proprio perché la Chiesa, questo non vuol dire che il parroco deve fare lui il centro di ascolto, che deve andare lui a distribuire i pacchi, però che il problema della povertà deve riguardare la Chiesa, questo è chiaro. E poi c'è un aspetto che è sempre un po' taciuto, ma che per me è molto importante. C'è una sussidiarietà, che è uno dei principi importanti della Caritas, incompleta. Perché la Chiesa si sostituisce, l'ente pubblico non sembra trarre spunto per assumere i suoi compiti. Ecco, in questo caso cosa è che succede? Succede che non avviene il fatto di consegnare. Noi in Brasile, questo l'avevamo in mente, lo dicevo continuamente, in alcuni casi siamo riusciti, in altri no. Questo tipo di lavoro non è tipicamente e in modo essenziale della Chiesa, è una supplenza, è un lavoro sussidiario che si fa fino a quando le persone sono in grado di rivendicare, perché hanno preso coscienza dei loro diritti, l'ente pubblico è in grado anche di soddisfare a queste necessità, e quindi a quel punto si consegna quella situazione e si parte per andare incontro, presidiare altre povertà, nuovi bisogni. Do un esempio molto banale: in certi villaggi dove non c'era la luce, ancora adesso in tanti non c'è, è chiaro che abbiamo dovuto, per favorire il lavoro, comprare dei generatori di corrente perché potessero far girare, per esempio, non so come si dice in italiano, dove si fa la farina, dove si fa ecco, il mulino, eccetera eccetera, la grillatura del riso. È chiaro che poi questo non lo facevamo senza poi ricordare nelle riunioni eccetera a questa gente che aveva tutti i diritti di rivendicare poi l'arrivo dell'energia elettrica. Quando poi erano riusciti a ottenere l'energia elettrica, è chiaro che noi non andavamo più avanti con il generatore di corrente, ma passavamo altre cose. E questo che si dovrebbe anche sempre fare, se no in certi casi sembra che quel sacerdote o quella chiesa abbia bisogno che esistano poveri, ma per se stesso, per sentirsi bravo. La povertà è qualche cosa che, per quello che c'è possibile, perché poi c'è anche sempre la forza opposta a quella dell'egoismo, del male, che invece la produce. La povertà dovrebbe essere eliminata, è la vita che noi dobbiamo cultuare. Sono venuto perché abbiano la vita, e la vita piena, non la vita assurda di certi nababbi, che no, ma una vita dignitosa per tutti. Ecco, e purtroppo che tante volte il consegnare all'ente pubblico, alla società, quello che si è fatto non sempre avviene. Ecco, quindi bisogna stare attenti anche a non farsi carico, da una parte, anche, diciamo, delle scuse, delle giustificazioni, della pigrizia di ogni individuo, che è possibile, ma anche dell'inefficienza o dell'inefficacia degli strumenti pubblici per compensarli. Noi non possiamo sostituirci a quello che il comune, a parte che sono tutti in crisi adesso, comune, provincia e regione devono fare. Noi dobbiamo lavorare anche perché un po' per volta si arrivi a creare delle strutture un po' diverse, che non sia più possibile che in un'Italia estremamente, ecco, si sia governati per tantissimi anni da certi personaggi. Ma se questo avviene è perché gli italiani l'hanno votato. Solo tra parentesi, in Brasile, oltre che nel Maranhão, io due volte all'anno andavo nel tempo delle ferie dalla scuola, quindi qui il seminario stava chiuso, andavo a studiare a San Paolo, Rio de Janeiro o a Belo Horizonte, dove c'erano le facoltà più. Ma le persone, quando sapevano che era un italiano, mi ridicolizzavano per il fatto della nostra politica, ritenendo e qualificando la parola più buona con cui, pagliaccio con cui chiamavano certi nostri politici. Quindi nella carità bisogna anche pensare all'aspetto della formazione, perché se no noi non riusciremo mai. Ecco, quindi direi ascoltare, orientare le persone, e chi non vuole essere orientato, pazienza, rispettiamo le libertà ma non lasciamo, e aiutare. Nessuno si deve sostituire a chi vive un disagio fino a quando questo non dimostra di non potercela fare da solo. Chiaro che se una persona ha degli handicap tali che non può neanche alzarsi dal letto, bisogna alzarla dal letto. Però non dobbiamo sostituirci a chi vive certi disagi fino a quando questi non dimostrino di non potercela assolutamente fare da soli. Ecco. Vi do alcuni tocchi così poi vediamo. Tra l'altro mi viene in mente adesso, il Vangelo mi pare, nel domenico due fa, della vedova. Sì. Riflettiamo su una o due cose che non vengono mai commentate, non so perché passano così sotto. Gesù nei Vangeli, io poi l'ho fatto questo, ma fatelo anche voi, andate a cercare nei quattro Vangeli, non lo vediamo mai dare soldi. È interessante. Provate a leggere anche voi i quattro Vangeli, tra Sinottici e Giovanni, per verificare, perché può darsi che mi sia sfuggito qua. Non lo vediamo mai. Primo, io mi sono chiesto un po' il perché. O perché non mi arriva, e quindi anche senza soldi si può fare carità, o perché nell'ipotesi più probabile non era lui che amministrava la borsa del gruppo. Io sia in Brasile che qui non amministro assolutamente niente. C'è il consiglio economico della parrocchia, che là in Brasile l'avevamo, il problema era stato quello di formarli un pochino su certi criteri e sceglierli bene. E poi, ecco, penso di essere andato in banca in 31 anni tre o quattro volte, sono dovuto andare per forza a firmare lì quando si arriva un conto o qualche cosa, ma ecco. Quindi non era lui che amministrava la borsa del gruppo. Però cosa fa Gesù? Molto di più. C'è uno zoppo, gli insegna a ballare. C'è un cieco, gli dà la luce degli occhi. C'è una donna che non ha mai amato bene, gli insegna ad amare bene, correttamente. E questa un'immagine, direi così, un'icona di quella che dovrebbe essere la nostra carità. A parte che noi abbiamo la possibilità delle due cose, sia di dare soldi, e lì dobbiamo dare, perché se no dove va la nostra condivisione? Ma dobbiamo insieme con i soldi fare tutto il resto, aiutare delle persone a trovare le ragioni per vivere una vita felice, bella, piena di gioia. E da notare che quella vedova aveva due soldi, dice, due monetine. Verrebbe anche da pensare, ma perché non ne ha tenuta una? Neanche con due poteva comprare, probabilmente neanche un caffè, perché non valevano niente. Però tienene una dall'altra, sembra la cosa più prudente. Niente, dà tutto, tutto. Gesù dice, tutto quello che aveva per vivere. Questo tutto dovrebbe farci pensare su una delle caratteristiche del nostro amore, quindi anche della carità, che è la totalità. La domenica prima di questa c'era quel Vangelo in cui Gesù, interrogato da uno scriba, gli risponde, gli chiede qual è il primo comandamento, lui risponde con due, dice, amare con tutto il cuore, tutta la tua volontà, tutte le tue forze, tutto, e la donna ha dato tutto quello che aveva. E Gesù poi ha dato tutta la sua vita. La croce lo dimostra bene. Ecco, questo è molto importante anche per capire che cosa è veramente importante nella nostra vita. Non è tanto la quantità, ma il come fai, il tanto di amore che metti nelle cose. Amore non inteso come sentimento, ma amore nel senso più reale. Amore che vuol dire saper volere il bene della persona, e molte volte il bene della persona è dirle no, per questo, per questo, per questo. Il bene della comunità, il bene comune, il bene sociale. Ecco. E poi un'altra cosa sempre su questo Vangelo che potrebbe essere utile per noi. Una volta in Brasile, nella parrocchia, erano pochissimi le persone con una certa condizione economica che venivano nella nostra chiesa, lì eravamo città, quindi periferia, era abbastanza facile andare in altre. Ma uno che veniva sempre, il giorno in cui c'era questo Vangelo, poi dopo si avvicina e ridendo mi dice, allora padre, basta che io dia due soldi, tanto non mi costa niente, così sono a posto, no? Tu devi pensare, non l'accento non è posto sui due soldi, le due monetine, ma sul che questi due soldi erano tutto quello che questa donna aveva per vivere. E tu che hai tante case, tanta terra, hai tre o quattro macchine, eccetera, devi chiederti che cosa tu puoi dare e che cosa devi dare. Io non ti chiedo di dare tutto, perché se no ti prende un attacco cardiaco e muori qui. Ma non è i tuoi soldi, è il chiederti tutto quello che tu puoi dare perché anche gli altri abbiano vita e vita piena. Poiché ci sia un modo di dare che fa crescere le persone e un modo di dare che le mantiene nella dipendenza e non serve a niente. Rapidamente, se ce la fate ancora, se no ditemelo che io smetto. La Caritas, e poi potrete chiamare Don Perini, che è un esperto di prima qualità, richiede atteggiamenti nuovi. Da una carità fatta individualmente alla carità che vede la comunità cristiana soggetto attivo e responsabile. Non è tanto io che vado da quel povero, io. È una parrocchia, una comunità che deve essere un po' per volta aiutata a diventare soggetto attivo e responsabile di questa problematica. E guardare quelli che dentro la comunità non hanno il sufficiente per vivere, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di un problema di chiesa, di un problema comunitario. Poi, secondo, dall'intervento sui sintomi e le conseguenze di emarginazione e ingiustizia, alla ricerca e alla lotta alle cause che l'hanno prodotta. Ossia, come quando capita, io usavo questo esempio molto semplice ma chiaro, le malattie dei bambini, quella che di morbillo, che viene tutto quei punti, ecco, la mamma o il medico non va lì con una pinzetta a togliere punto per punto, questi sono i sintomi, ma cerca la causa e dà una medicina, che agendo sulla causa poi fa sparire anche le conseguenze. E questo vale anche per la povertà. Noi dobbiamo cercare le cause, perché fino a quando noi agiamo solo sulle conseguenze, sui sintomi, e quindi in termini concreti arriva uno a chiedere, diamo, arriva un altro a chiedere, diamo, noi non risolveremo mai i problemi. In questa situazione di crisi adesso, anche in Italia, io non ho ancora proprio una mentalità italiana, ma in Brasile questo era chiarissimo, ma già ai tempi di Gesù era chiaro. Gesù non ha sfamato, non ha risolto i problemi della fame, come non ha risolto i problemi sanitari. Ha curato alcuni, ma i problemi della salute, noi non possiamo avere questa mania dell'onnipotenza. Ma però lottare e cercare le cause. Quindi per esempio, dicevo in Brasile, quanto lavoro abbiamo fatto perché i lavoratori potessero avere un sindacato che li difendesse, e siamo riusciti adesso. Poi anche creare delle persone coscienti in forma politica, persone che poi dopo non si limitavano a criticare quelli che erano nel comune eccetera, ma si preparavano poi. Terzo, da una modalità assistenziale che non risolve mai la situazione, anzi la mantiene perennemente tale, alla promozione che cerca forme e metodi per aiutare la persona a uscire dal disagio. Qualche settimana fa in parrocchia mi hanno chiesto di far vedere qualche cosa, di parlare del Brasile, di cui non avevo ancora mai parlato. Allora un mio amico aveva ancora due figlioini che avevano fatto. Tra l'altro poi ho rivisto alcune cose, che in un villaggio il progetto di allevamento dei porci. È chiaro che abbiamo dovuto cominciare noi, con gli aiuti che venivano dall'Italia, a comprare porci di qualità, eccetera, e perché loro potessero, però era un gruppo di famiglie che poi dopo, allevamento di pesci dove c'era il ruscello, eccetera, quindi l'acqua facile da poter. Ma ecco, queste cose servono per fare in modo che le persone non rimangano perennemente dipendenti. Bisogna aiutare per quello che è possibile, ricordiamoci che la perfezione o le ricette non ci sono, uscire dal disagio. E quarto, dalle cose che si danno, passare alla costituzione di una relazione con le persone, che va al di là delle cose stesse. In alcuni casi si riesce, per cui l'accento non è tanto messo sulle cose che tu dai, soldi, vestiti o cibo, dai anche quello, ma il costruire un rapporto di amicizia, di stima, che va al di là delle cose e che serve molto di più per aiutare delle persone, per esempio, a recuperare la stima di se stesse. Ci sono delle persone che sono così disperate dalle situazioni che rischiano continuamente la depressione, che non hanno più coraggio per fare niente. Quindi se trovano nel centro di ascolto, nella parrocchia, una persona che dà loro valore, che le apprezza, che le stima, che entra in una relazione autentica, allora poi potranno recuperare anche queste situazioni. Ecco, poi non dobbiamo sentirci salvatori. Salvatore ce n'è già stato uno, tra le altre cose ci ha insegnato che anche lui non ha risolto tutti i problemi, questi problemi materiali. Lebrosi, anche dopo Gesù, hanno continuato ad esistere. Quindi non sentirci salvatori, quindi non cadere in depressione o in ansia o in angoscia davanti, bisogna difendersi da queste situazioni. Sapere che noi possiamo fare alcune cose e dobbiamo farle, che altre non riusciremo mai a fare. E quindi non devono toglierci la gioia di vivere, la serenità, sennò poi diventiamo anche noi dei neurotici, degli insoddisfatti e delle persone che invece di seminare serenità e gioia seminano angoscia. Ecco, quindi non sentirci salvatori, non sentirci quelli che devono risolvere tutto e sempre. Un'altra cosa, mettere in atto la sussidiarietà, ossia cercare la collaborazione con altre realtà nel territorio. Adesso noi avremo, siamo lì alla periferia di Biella, martedì o mercoledì, un incontro con quelli che lavorano l'aiuto alla vita. Poi abbiamo già programmato un incontro con tutti quelli che lavorano nell'area sociale, le assistenti o assistenti sociali che lavorano lì, nel nostro territorio, per metterci in collaborazione, lavorare in rete. Oggi se non si lavora, io usavo in Brasile altre espressioni, ma qui usano questa, se non si impara a lavorare in rete, non si perde molto in efficacia. Ecco. Fino ad arrivare, poi cercheremo, ma ho detto con calma, non è ancora il momento, a parlare poi con gli assessori, col sindaco, eccetera, per evitare che sia semplicemente uno scontro, una contrapposizione, un litigio. Voi non fate questo, che poi peggiora solo le situazioni. Ma per stimolarli e per ricordare loro. Poi, un'altra cosa, agire e decidere comunitariamente. Se nel centro di ascolto se ci sono 4 persone che fanno l'ascolto, bisogna che agiscano quando prendono le decisioni insieme e possibilmente anche insieme al parroco, che non viene il momento dell'ascolto, eccetera. Agire sempre comunitariamente. E se nella parrocchia, il parrocchio, ma si potrebbe parlare di territori, ci sono anche altre persone che lavorano anche a partire da altre visioni su queste realtà, ecco, entrare sempre, decidere insieme, perché uno può lasciarsi commuovere da una storia ed essere poi, e poi magari l'altro gli dice, ma guarda che questa storia l'ha già contata anche a me 3 anni fa, che sono cose che capitano. Una degli aspetti in cui noi preti dobbiamo esercitare la pazienza è proprio questo, di saper ascoltare. Poveri che ti inventano cose e ti occupano una mezz'ora, un'ora per cercare di convincerti o di portarti dalla loro parte per ottenere quello che vogliono, come certe confessioni in cui le persone invece di confessare i loro peccati confessano tutti i peccati del marito, della moglie, dei figli, che poi è uno sfogo e va bene. Però bisogna decidere in questo lavoro comunitariamente. E a volte uno dice dobbiamo aiutare, l'altro dice no, facciamo i calcoli, a questo qui abbiamo già dato 800 euro questi mesi, ci sono altri, adesso è bene. Quindi la decisione presa insieme, avendo in comune gli stessi obiettivi e lo stesso spirito, è sempre molto migliore. Dare una delimitazione temporale agli interventi, ossia dire chiaramente a una persona, guarda, va bene, la situazione è questa, per 6 mesi noi ti garantiamo questo, ma sono 6 mesi, poi dopo al massimo o niente, oppure riesamineremo il caso e vedremo, per evitare che una persona come lì sono tanti, vivano con questa mentalità. Tanto c'è il comune, c'è la parrocchia che hanno l'obbligo di darmi. E guardate che questo, io non so, credo anche da altre parti, qualche settimana fa uno che ha dato l'avviso in chiesa a fine messa diceva che i lavori che abbiamo fatto nel tetto perché non cadesse eccetera, adesso stavamo raccogliendo dei soldi eccetera, quindi il comune ci aveva promesso, per lo tratto non sono ancora arrivati, è bastato dire questo che il giorno dopo mi sono arrivate una decina di telefonate, avevo saputo che sono arrivati i soldi, che non sono ancora neanche arrivati, e poi sono per pagare i debiti del tetto, no? Quindi veniamo a prendere. Probabilmente in questa forma capita solo lì, veniamo a prendere, eccetera. Ma ecco, bisogna anche saper dare una delimitazione temporale agli interventi. Non si può, salvo casi in cui dicevamo prima, la persona non potrà mai uscire da quella situazione. Non si può mai garantire che una persona o aiutarla per così tanto tempo per cui lei pronto vive benissimo così e non. Ecco, puoi tenere presente lo sviluppo integrale della persona. Scusate, ma io dico forme molto semplici perché ci capisco. Noi non possiamo ridurre una persona a stomaco. La persona non è solo stomaco. La persona ha una libertà, dei sogni, ha un'affettività, ha una spiritualità. E allo stesso tempo non possiamo ridurre la persona a puro spirito, anima. Tra l'altro io non ho mai visto un'anima, vorrei anche, senza un corpo. C'è solo qualcuno che mi vede, gli spiriti così. Quindi una persona è fatta da diversi tipi di problemi. C'è l'area affettiva, c'è l'area del bisogno economico, c'è l'area morale, spirituale, c'è l'area dei rapporti, delle relazioni. Quando si interviene, bisogna tener conto di tutto questo. Per cui, per esempio, una cosa che dico anche ai nostri amici, rispetto assoluto, bontà totale, non perdere mai la pazienza, anche quando verrebbe voglia di perderla, e anche quando dobbiamo dire dei no, o dobbiamo richiamare su alcune cose, bugie, che portano, come si chiama, ISE? Portano quello, poi dopo scopri che non è vero, che è falso, oppure ti portano la bolletta che invece è solo un sollecito di una cosa, la bolletta è già stata pagata e ti portano il sollecito. Sono tutte cose possibili. Non pensiamo che i poveri siano santi, ma non pensiamo neanche che i poveri devono essere santi per essere aiutati. L'amore cristiano è un'altra cosa. Ecco, quindi tenere presente lo sviluppo integrale della persona. A volte hanno anche bisogno solo, oppure tu non puoi dare altri, che tu li ascolti, che tu li valorizzi, che tu dia un coraggio, ma così. Ricordiamo che una persona è tutto, è testa, è cuore, è stomaco, non separiamo. Ecco. E poi il metodo della Caritas Nazionale Italiana prevede questi quattro passaggi che sono molto importanti, noi li abbiamo descritti in altro momento. Ascoltare. Guardate che se una persona non vuole essere ascoltata, nessun problema, rispettiamo la libertà, non dobbiamo imporre niente, eccetera. Però se un centro di ascolto, una persona non vuole essere ascoltata, vuol dire che il centro di ascolto non è fatto per lei. Se vuole subito, ecco. Quindi ascoltare. La persona, ascoltare i problemi, ascoltare le situazioni, poi osservare. Guardate, questo è fondamentale. Anche oggi nel Vangelo Gesù diceva: osservate la pianta del fico e capirete certe cose. Noi non siamo più capaci di osservare. perché è tutto pronto lì nei computer, nelle cose, nei programmi, eccetera. Noi dobbiamo imparare a osservare di nuovo il cielo stellato per non preoccuparci. Il Vangelo di oggi: cadranno le stelle, pensare a catastrofi. Le stelle sono sempre cadute, e non solo nella sera di San Lorenzo, nella notte di San Lorenzo, ma il cielo, nonostante che le stelle cadano tutte le notti, non è mai rimasto senza stelle, vuoto di stelle. Quindi impariamo ad osservare. Io lo facevo alcune volte anche in Brasile, perché dove nei villaggi, dove non c'è la luce, finita la riunione con le lampadine del Corresene, che poi le spengono subito perché è tardi. E allora a volte rimanevo lì fuori, non andavo molto lontano per paura di serpenti, eccetera, ma lì fuori a guardare il cielo stellato, una cosa meravigliosa, perché non c'era nessun lampione, nessuna luce, e lì tutte le notti praticamente, non è che io fossi sempre tutte le notti nei villaggi, ma tutte le volte che l'ho fatto, quante stelle ho visto cadere. Ma noi non sappiamo più, o facciamo più fatica, diciamo, o siamo meno abituati a contemplare, a osservare, e poi discernere. Guardate che è molto importante discernere, cioè dai bisogni non si passa subito alla erogazione di qualche beneficio. Ci dovrebbe essere un progetto, che abbiamo detto prima, è comunitario. Ma questo progetto pastorale, caritativo, deve sempre passare via il discernimento. Discernere vuol dire, davanti a questa situazione, a questo caso concreto, quando si tratta di persone singole, poi davanti a questa crisi generale, eccetera, che cosa, qual è il giudizio che diamo? Quali sono le osservazioni, quali sono le cose che dobbiamo veramente, ecco, capire che sono giuste, non sono giuste, devono essere fatte, non devono essere fatte, eccetera. Discernimento. Noi siamo abituati ad essere un po' immediatisti. Si parte subito per l'agire senza aver pensato. O a volte siamo anche molto, come dire, emotivi, agiamo per emozione, per simpatia o per reazione immediata, se invece dobbiamo sempre saper discernere nella nostra vita, aiutare gli altri a discernere. Non è che noi dobbiamo e possiamo discernere al posto degli altri, ma aiutarli. E poi animare. Centro di ascolto non finisce il suo lavoro quando ha ascoltato, ha risolto un po' quei casi, eccetera, eccetera, ma quando riesce, e questo qui non è un compito mai finito, a animare tutta la comunità intorno a questa problematica. E ci sono diverse maniere, dalle più semplici, ogni tanto fare una, questa domenica la colletta quindi è per centro di ascolto, quindi generosità, perché è troppo facile fare la carità con i soldi degli altri. Dobbiamo tutti un po' essere coinvolti. Oppure un problema è la comunità, abbiamo bisogno di indicazioni su posti di lavoro, eccetera, o qualcuno sa, ecco, sempre coinvolgere la comunità. Il problema del centro di ascolto non è solo del centro di ascolto, è quello di animare tutta una comunità a sentire la problematica della povertà e della carità. Ricordiamo ancora, vi dicevo, che deve essere un'azione personale, un'azione collettiva, la comunità, il gruppo, e un'azione poi per arrivare alle strutture. Non sono livelli separati. Quando io faccio un'azione personale devo anche pensare alla collettività, quando agisco sul gruppo devo anche avere molta attenzione alla persona, alle persone. Ecco, E la nostra attività potrebbe essere la carità terapeutica per rimediare certi problemi, per curare, preventiva anche per evitare, tentare di evitare che si cada in certe situazioni che poi promozionale, perché ha in mente lo sviluppo globale di tutto l'uomo, e poi liberante, perché noi dobbiamo, per quello che ci è possibile, liberare la società dalle ingiustizie, sapendo che solo nell'eternità avremo veramente una società completamente giusta. Non cadiamo nelle illusioni e nelle utopie, ma però non cadiamo neanche nella pigrizia o nello spiritualismo di chi dice no, queste cose non mi interessano, basta che io preghi. E io dico, ma chi tu preghi? Non preghi quel padre che per amore ha mandato il suo figlio, che per amore ha creato tutto? Non preghi quel Signore che ha dato la sua vita e che ha passato la vita facendo il bene, curando gli ammalati, eccetera, eccetera? Non preghi uno Spirito Santo che è lo stesso Spirito che ha animato la vita e la pratica di Gesù? E allora prega pure, e prega tanto, e prega più che puoi, perché se preghi con l'atteggiamento giusto, sarà tua una vera preghiera, ti porterà alla pratica della carità. E se la tua carità è modellata un po' sull'esempio di Gesù, ti porterà a cercare sempre di più anche la preghiera. Bon, io non so se era un po' questo che oggi c'era bisogno, perché ho cominciato e poi, però altre volte potremo sentirci ancora.
Sì, grazie.
Molto, molto chiaro, molto semplice, efficace. Ringraziamo davvero, Ezio. Non so se qualcuno voleva fare qualche intervento brevissimo, perché poi lui deve andare. Ed eventualmente, sì, eventualmente se uno di voi va di là al circolo e dice di preparare un po' di tè, poi possiamo prendere una tazza di tè. Quanti potrebbero fermarsi così un attimino? Uno, alzate le mani, tanto per avere una tazza di tè.
No, lo so, ma devo fare la tazza.
Vediamo, una quindicina, dai, perché vedo che... Aspettiamo così, usiamo il microfono perché alcuni vogliono una registrazione perché non hanno potuto venire, quindi lo mettiamo poi nel sito e si riascolta.
Da chi e come formato il centro d'ascolto?
Guarda, quella che devo fare io, sì. Come è strutturato e come sì. Viene fatto conoscere a chi ha bisogno.
Sì.
Una persona, questa che vi ho detto di 81 anni, c'era già prima e ha fatto i corsi con la Caritas diocesana, con Don Perini, eccetera. Di quelle che l'unica che è sopravvissuta, nessuno più ha voluto, perché, ma giustamente anche, rischiavano l'esaurimento nervoso con quelle situazioni che c'erano. Quindi poi io ho fatto la proposta ad alcune persone, finalmente poi un altro me l'ha suggerito, e ci sono due uomini anche un po' muscolosi, perché lì è anche, e altre due donne. Ecco, poi abbiamo fatto, io ho detto guardate che la teoria va, è molto bella, però basta sapere l'essenziale, come a nuotare si impara nuotando, sapendo alcune regole e tutto bene. Continueremo a trovarci e infatti una volta al mese, 3 o 4 ore, le passiamo insieme esaminando i casi. Adesso è venuto l'opportunità, e ne ho parlato la settimana scorsa, dobbiamo allargare, cercare altri. È già stato un sacrificio enorme trovare una fatica, questi 4, ma adesso dobbiamo trovarne di più. E allora abbiamo già anche trovato alcune persone della Caritas e della San Vincenzo diocesana, che sono in grado di fare un po' di preparazione, dare un piccolo corso su come funziona, cos'è l'ascolto, come funziona l'ascolto, cosa devono, ecco, quindi cominceremo anche questo. Mentre nel banco alimentare sono molti di più, perché lì ci vuole, devono andare, e sono più o meno 180 persone, alcune settimanali, altre quindicinali, altre mensili, anche lì studiando un po' la situazione, stando, ecco, sono più persone, però ogni tanto ci troviamo insieme, non con tutti quelli del banco alimentare, perché sarebbe un po' impossibile, ma con i responsabili, e riflettiamo insieme alcuni problemi e studiamo insieme qualche, più che soluzioni, ma anche piste di cammino, perché ricette è un po' difficile. Bisogna essere pronti ogni volta. Per fortuna che noi abbiamo lì nella Caritas diocesana alcune persone che sono veramente preparate per fare questo. Io per esempio non sarei pronto, io sarei pronto come l'ho fatto mille volte in Brasile, ma là la mentalità è totalmente diversa, la cultura è un'altra, la situazione è un'altra. Ma alla Caritas diocesana abbiamo nel consiglio proprio alcune persone che sono veramente preparate. Poi noi funzioniamo per adesso una volta alla settimana, orario stabilito, e poi arrivano anche, ma lo stesso anche per il banco, sono due volte alla settimana. Poi arrivano le persone che tra l'altro non lavorano, in un altro giorno, in un altro orario, e lì non si dà. Perché, mi sono dimenticata, adesso guarda, non ti dimentichi poi più la cosa. Ma perché io ero in giro. Risposta è che poi quando vengono fuori orario, vengono in parrocchia, casa parrocchiale, suonare, eccetera. E un altro giorno arrivano magari alle 10 di sera, chiaro che non ci sono più al banco alimentare, hanno già finito, sono andati a casa, che hanno anche una famiglia, eccetera. Ma io mi sono dimenticata. E guarda, adesso aspetta, venerdì ci saranno, non so se hanno un biglietto, ci sono quelli che devono venire il martedì, quelli che devono venire il venerdì, quelli che sono, vieni con il tuo biglietto e vediamo se. Cioè bisogna anche essere un po', perché senza un minimo di ordine uno riesce due mesi, un anno, ma poi diventa matto. Come pure un'altra cosa è che le persone non vanno nella casa dei volontari, non devono essere ricevuti. Perché? Sono persone che lavorano, pochissime sono pensionate, quindi hanno tutta una giornata di lavoro, poi dopo danno due serate o una per questo lavoro, più qualche altro impegno che hanno in parrocchia o nella polisportiva. Hanno poi diritto anche a una vita loro, in famiglia, con la moglie e i figli, se no. E quindi si ricevono lì, nei locali della parrocchia, dove funziona il centro di ascolto. Noi preti dobbiamo essere pronti a tutti gli orari, ma non per accontentare la persona. A me è già capitato lì nel villaggio, lì adesso, di alle 6 del mattino. No, io ho bisogno di confessarmi adesso. Va bene, aspetto solo un istante che metto una giacca, che poi non era niente di confessione sacramentale, perché se fosse venga pure anche all'ora del mattino. Capitava anche in Brasile che arrivavano dai villaggi, però lì è un'altra cosa, e magari avevano viaggiato tutta la notte in quelle jeep scassate, in quel camion. Allora arrivavano magari alle 4 del mattino, scavalcavano, lì era facilissimo, il cancello, andavano alla mia finestra, battevano, padre dormi ancora? E ti dico, no, adesso non dormo più, hai bisogno, cara. Poi bisognava alzarsi e fare magari il caffè, dovevamo fare la doccia, qualche cosa. Però quando si tratta di centro di ascolto eccetera, l'organizzazione anche è fondamentale, Poi voi potete vedere nella famiglia chi lavora in un'istituzione, se le cose hanno un ordine, si riesce a far quello e tante altre cose, se no, non puoi. Tra l'altro, ma io non avevo tempo, dico, ma come non avevi? Hai trovato lavoro? No, no, ero a casa, cosa facevi? Guardavo la televisione. Allora guarda, adesso io non ho le chiavi, non posso andare là a prendere il pacco, eccetera, però vieni poi. Così si insegna un po' anche a queste persone un po' di... Io non so più qual era la domanda. Era questa, che mi sono perso un po' così. Bisogna andare.
No, è soprattutto per te.
Sì, che devo andare.
Allora, beh, intanto grazie. Sì. È stato un momento bello, di condivisione, semplice. Poi è la sua chiarezza, la sua semplicità. È quella anche di Don Perini. Sono stati cresciuti insieme, ordinati insieme, quindi poi amici, camminati abbastanza insieme spesso, no? Quindi... Ecco, insieme al grazie, come siamo soliti, diamo anche un pensiero, questo libro di Tello con i due cristianesimi. Dentro c'è anche un'offerta, no, non per te, per i poveri, no, una somma, così che insomma, invece di venire poi da Padre Domenico a prendere i pacchi del villaggio, li trattini lì, ma no,
sì, sì, in
modo che soccorrere in difficoltà. Concludiamo con questo aneddoto che mi pare molto bello. Verrà a te dopo in primavera a presentare questo libro. Ma poi ho scoperto il tuo nuovo email, io mandavo l'email che aveva in Brasile, manda, e mi rispondeva mai, dico, ma questa storia.
Io non ho mai detto.
Da un anno e adesso bene. Un giovane si lamentava: Dio ha dato ad altri le ricchezze, a me invece nulla. Come posso riuscire nella vita senza niente? Un vecchio, ascoltando il suo lamento, gli domandò: ma sei così povero come pensi? Dio non ti ha forse dato giovinezza e salute? Non lo nego, anzi posso essere fiero della mia forza. Il vecchio, prendendogli la mano destra, gli chiese: vorresti lasciartela tagliare per 1.000 rubli? Certamente no. E la sinistra? Neppure. Accetteresti per 10.000 rubli di diventare cieco? Che Dio me ne liberi, non darei neppure uno dei miei occhi per una tal fortuna. Allora di che ti lamenti? Gli disse il vecchio. Non vedi che Dio ti ha dato una fortuna immensa? Va e sii ne riconoscente. Ecco, ci lasciamo con questo pensiero. Grazie, grazie. Magari ritorni tra noi. Adesso. Noi riprendiamo poi in sede, no? I nostri incontri, vediamo cosa e come procedere. Livello almeno di comunità di Quaregna e di Ronco. Grazie per la vostra partecipazione. Se volete venire di là, chi vuole venire a prendere un tè, C15, se sono 16 o 13, venite, passiamo al 5. Grazie.